grazie Nino per essere stata perfettamente nei tempi e per la chiarezza espositiva veramente esemplare. A questo punto io devo aprirei direttamente il dibattito. Semplicemente vorrei chiedere, siccome in sala ci sono anche presenti tre membri del comitato scientifico di questo convegno, semplicemente se loro qui all'interno del dibattito, abbiamo una mezz'oretta, non di più, se avessero loro voglia di aprire con qualche considerazione, siete stimolati, se no facciamoci dare una parola ad altri, poi se volete intervenire, come volete fare. C'è il professor Carozzi, il Frisco, il professor Boccani, il professor Ravetti. Se qualcuno di voi vuole subito...
Buongiorno a tutti, il professor Carozzi mi ha chiesto, io gentilmente farò alcune questioni, riprendendo sia il tema dell'autodefinizione e sia il tema del professor Nobile sul paradosso della narrazione, sottolineando una tendenza che viene nell'antropologia relativa agli studi religiosi che mi inquieta, però su cui ci dovremo confrontare. Quali sono le tendenze? Noi tutti, tutto sommato, sentiamo quanto il soggetto interviene nelle interpretazioni, ma le tendenze più recenti parlano non solo degli studi sulle religioni, come degli studi sociali, come di una narrazione, quindi in cui il soggetto interviene pesantemente con tutto il suo retaggio culturale, quanto anche delle esperienze religiose come narrazione. Questa è la parte forse più difficile da accettare, e cioè che sia un'esperienza religiosa, sì, mi avvicino, mi è piaciuto moltissimo il suo intervento, questo nome, sul tema della religione come comunicazione. Io andrei più oltre, è una comunicazione narrativa, sono testi, essenzialmente testi, anche le pratiche, testi che sono continuamente rielaborati. Quindi non abbiamo più nemmeno una idea dell'oggetto dello studio, che si dissolve completamente in una percezione del tutto soggettiva di immaginari non del passato, ma in funzione della perspettiva del futuro. Cioè, la religione come passi di memoria e di oblio, che riscrive il passato nel presente in funzione del futuro. Non sto giocando con i termini. Questo è quello che obiettivamente mi inquieta, perché io ho i capelli grigi, se non dico bianchi, ma i capelli grigi, e quindi sono legato a una certa antropologia che tutto sommato ancora esisteva sul senso dell'oggetto. E certo, cioè, io sono nato strutturalista, quindi che tutto sommato certe strutture elementari ci fossero. Queste vengono dissolte. E questo dovremmo riconfrontarci, e l'ho verificato nella mia esperienza di studi sull'Asia orientale, come gli studi sul buddismo sono davvero stati delle narrazioni. E capisco come l'intervento questa mattina, quando il nostro giovane studioso parlava di come sempre più gli studi vengono affidati a non solo esperti del campo, ma da credenti e da praticanti. L'ho verificato, si verifica in Asia, perché il discorso della soggettività è molto più profondo, cioè il discorso della narratività è più profondo. Che cosa implica? Implica un incrocio, quello a cui accennava anche il professor Nobile e anche la ultima relatrice, un discorso che si incrocia con la formazione di un mito identitario. L'identità non esiste, l'identità è un mito, è un gioco di miti, è un immaginario che è manipolato e manipolabile continuamente in funzione del futuro. Un'identità italiana, un'identità giapponese, sono anche in questo senso degli strumenti per vedersi e per capirsi oggi e in una prospettiva del futuro. In questo senso, per i paesi asiatici con l'impatto col colonialismo e con la modernità, che cosa resisteva per difendere in qualche modo una loro stabilità socioculturale, il senso di un'identità forte? Dove l'hanno trovata? In un discorso religioso inventato. Cioè hanno reimmaginato il passato a loro immagine e somiglianza, ma quello che in questo caso è stato, a mio giudizio, come occidentale mi inquieta è che l'immaginario primo, religioso, che loro hanno ricreato è stato l'immaginario condizionato pesantemente dall'Occidente, proprio da quell'Occidente con cui la tradizione religiosa veniva usata, rielaborata per essere antitetica. Mi spiego meglio. Quando a un certo punto l'Oriente ha perso, cioè l'Asia ha perduto la guerra coloniale, cosa le rimaneva? Uno schema molto semplice, ma che ha funzionato, e cioè l'Occidente era l'Occidente tecnologico, l'Occidente sostanzialmente miscredente, pratico, concreto, potente nelle armi, ma sotto sotto povero di spiritualità. L'Oriente si prendeva il privilegio di essere sconfitto da un punto di vista politico, ma vincitore da un punto di vista spirituale. Su questa utopia di formazione identitaria hanno costruito il discorso del buddismo. E molti studiosi del buddismo occidentali ci sono perfettamente cascati. Ma non c'è dubbio. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere giovani generazioni che leggono il sanscrito, leggono il cinese classico, il giapponese classico e hanno una preparazione di tipo comparativo molto sofisticata. Ma adesso vengono con evidenza quanto il buddismo è stato, dalla modernità, una narrazione totalmente inventata e anche manipolabile. Guardate per esempio, è molto interessante l'uso che gli stessi giapponesi, ma io vi parlo di grandi maestri, buddisti stessi e non solo studiosi accademici, perché lì la situazione era fragile, che hanno reinventato lo Zen. Lo Zen è stato usato dalla fine dell'Ottocento, pensate, come lo spirito giapponese perfetto, perché era razionalista e ateo. I maestri Zen vanno alla famosa conferenza del 1800 qualche cosa a Los Angeles, la prima conferenza interreligiosa, e dichiarano che lo Zen è razionale e usano i testi, li citano i testi. Perché? Perché loro avevano in mente un'altra strategia a cui la reinvenzione dello Zen era utile. Loro dovevano far pensare che il Giappone poteva avere, come tutta l'Asia, cioè i paesi che erano sotto l'influenza del colonialismo, potevano avere dei processi di modernizzazione che non passavano per forza attraverso una via occidentale. E la loro salvezza. Allora loro facevano un'equazione, semplificando: dove è stato il progresso dell'Occidente, dell'Europa, dell'America? Nelle spirito razionalità che ha vinto sulla fede, sul fideismo. E loro dove vanno a trovare il loro autonomo spirito razionalità che gli permette di avere una via alternativa alla modernità che non si è imposta dall'Occidente? Lo potevano trovare, ma in quel momento i missionari stavano guardando al buddismo giapponese e vedevano il buddismo della terra pura, che era un buddismo fideistico, e avevano fatto un'associazione fra Lutero e Shinran in nome della fede, e loro cascano in questo tranello ermeneutico. E vedete come gli occhi dell'altro e i miei propri si condizionano, per cui gli intellettuali giapponesi hanno detto: abbiamo bisogno di pensarci razionali, loro ci stanno vedendo il giorno come il fideismo cattolico, dobbiamo trovare la nostra razionalità, e vanno nello Zen, che è quello, la tradizione madhyamica, quello che ha più tenuto il concetto di vuoto, vacuità, e parlano di uno Zen perfettamente razionale. Questo però spiace, loro vanno e vengono sommersi, devo dire con un'esperienza tragica, da un mare di risate. Un'esperienza fu brutale, perché i giapponesi sentirono che avevano toccato qualcosa che andava oltre allo studio delle religioni, andava a stabilire, a legittimare una posizione indipendente di uno sviluppo culturale non unilineare, e quindi non fu accettata. Quindi il buddismo fu rielaborato, siamo già negli anni 20, in chiave esattamente opposta. Il buddismo divenne, nelle parole di Suzuki, Taisetsu Taitarō, che scrive in inglese negli anni 30, il pubblico americano, lo Zen, che una certa generazione ha conosciuto, lo Zen irrazionalista. E cioè non era più lo strumento della razionalità, ma era lo strumento che superava la razionalità occidentale. Alan Watts. Suzuki Daisetsu e Taitaro, Alan Watts presentano il vero spirito giapponese come il buddismo del tutto irrazionale. E questo tocca corde molto sensibili da una sensibilità occidentale che non aspettava altro di sentirselo dire. Oggi c'è un terzo zen, che è uno zen postmoderno, perché finalmente nella cultura giapponese, ma non solo giapponese, penso anche alla cultura di tutta l'Asia, c'è lo slogan della postmodernità. Noi possiamo discutere se è tanta modernità o postmodernità, però di fatto c'è questa idea che se lo spirito antico è sopravvissuto nonostante la modernità, c'è un rifiuto della modernità accettata come occidentalità e si riprende lo studio della religione come uno studio oggettivo quando non lo è, reinventando sugli stessi testi, facendo riversioni di testi, rielaborandoli in chiave di una razionalità alternativa. Le logiche alternative ci sono, la logica di Quanti, eccetera, eccetera, il buddismo, soprattutto tutta la religione del buddista, è era premoderna ed è postmoderna, cioè è postmoderna, è più avanti, ha superato la modernità, ma lo era già prima. Morale, che cosa è vero? Che cosa è vero? Niente è tutto. Un antropologo dovrà abituarsi ad accettare il fatto che la verità, virgola, oggettiva sarà molto probabilmente una visione critica di questi strati di prospettive soggettive, non più solo a livello personale dell'autore, da Kirsten in poi tutti gli antropologi hanno riflettuto sulla partecipazione emotiva, personale, no, a oltre, a pensare che l'esperienza religiosa in quanto tale è una narrazione sempre inventata, non è mai esistita se non in una proiezione continua di un futuro possibile. E questo sarà un passaggio necessario, che concludo, perché sarà questa la strada che verrà accentuata, perché tutte le esperienze religiose contemporanee, e questo è necessario fare questa riflessione, utilizzeranno sempre di più i mezzi di comunicazione, non più di massa, useranno internet e le televisioni e i linguaggi visivi. E questi linguaggi visivi, film, video, eccetera, saranno a doppio uso. Il primo uso sarà delle religioni. Le religioni contemporanee utilizzano e utilizzeranno sempre di più questi linguaggi, che sono modi di pensare, non di comunicare, ma di pensare. Con un impatto altamente emotivo e un grado di veridicità micidiale. E saranno in generale movimenti, nuovi movimenti religiosi, ma anche tradizionalisti, che reinventeranno con una capacità bellissima che ha l'immagine, il suono, eccetera, di dire il passato, ma anche facilissimamente manipolabile, in un processo di globalizzazione, per cui tanto più il prodotto religioso, il prodotto da vendere, io parlo di tutti i movimenti religiosi, da mettere sul mercato, sarà frutto di un immaginario di tipo pubblico, costruito su tipo pubblicitario, che reinventerà il passato in modo da poterlo vendere a un pubblico globale, quindi tanto più useranno stereotipi. Quando noi avremo uno studioso che opererà di regioni dell'India, tanto più o del Giappone orientale, in cui l'esotismo fa la parte del leone e in cui gli stereotipi sono più che mai forti, noi ci dovremo confrontare con varie nuove religioni, ma con un mood generale che attraverso un linguaggio mediatico che utilizza processi intellettuali e sentimentali diversi da una narrazione alfabetica e scritta, ridirà il passato in una maniera molto più veridica e molto più aperta e molto più manipolabile dal fruitore. Quindi avremo un passaggio della soggettività ancora più oltre. Non sarà solo, cioè, una reinvenzione di un passato detto in una maniera veridica, come può essere dei filmati sul proprio passato, ma anche uno strumento che potrà essere continuamente manipolato in modi imprevedibili dal soggetto che lo fruisce. Quindi questi sono, per me, i problemi che dovrà affrontare lo studioso delle religioni di fronte a questa zona grigia di prospettive, in cui non avrà nessun appoggio se non la capacità critica di leggere la soggettività e le prospettive soggettive, e allora poter dire, ecco, forse sono vicino a una, virgolette, verità, perché sono un'intersezione, un gioco wittgensteiniano di prospettive soggettive.
Grazie. No, prima di fare una domanda chiedo se c'è un esponente islamico.
Ci sono proprio esponenti anche di
stamattina non ero
ha fatto bellissima relazione e tra l'altro si tratta di esponenti non solo dal punto di vista culturato, che poi non solo Giuseppe Paolo è uno studioso innanzitutto, ma hanno anche proprio un ruolo, posso dire, politico, però in senso molto lato naturalmente, perché sono rappresentano la Corea comunità religiosa islamica italiana, comunità religiosa islamica della Corea Italia, che è veramente l'associazione islamica che dialoga le istituzioni italiane.
In una conferenza degli anni 20, Eliot, in tedesco, lui era uno che lo conosceva bene, disse che Nietzsche e Voltaire erano concepibili solo in ambito cristiano. Cioè, se un modello contestativo di quel genere fosse stato, era la sua opinione, fosse stato esportato in altre tradizioni culturali, o sarebbe stato diluito, ignorato, oppure non avrebbe avuto quel riscontro dialettico che ha avuto nella nostra tradizione. Ora, uno dei problemi centrali dell'Occidente rispetto all'Islam è quello della dettatura della rivelazione, della recitazione coranica parola per parola, e non e quindi viene spunto da questa tradizione il concetto di ispirazione del testo sacro. In rapporto alla lettura del professor Nobili, faccio una domanda puntico. Come si immagina la relazione interna alla dimensione metafisica fra Allah, lode a lui l'Altissimo, e la tavola ben custodita, cioè l'archetipo coranico? Il problema fu sollevato dal mutazilismo, come si sa. Cioè, alla luce di quanto detto sulla visione di Luma, come si può dipanare il paradosso?
Cioè, allora, qui io chiamo necessariamente da un lato Mansur Bardo e da un altro il professor Nobili, insomma. Due cose. Accolto, perché ho visto che è in saluti, adesso al massimo farò una sigla. Ecco, allora. Mansur, puoi iniziare tu sulla questione proprio.
Io chiederei, se possibile, di intervenire con un mio giovane collega presente che ha una competenza specifica sulla domanda in questione, cioè la relazione tra il simbolo e il simboleggiato, ecco, tra la parola sacra e il suo contenuto essenziale. Posso provare a chiedere. Si tratta di Isa Abdelhak. Benassi.
No, volevo precisare in rapporto all'accusa di politeismo, cioè archetipo del Corano e Allah, lì ce ne sono due, o è uno, in quanto il Corano archetipo è increato, e in quanto increato ha una sua realtà ontologica eterna.
Il professore ci chiede di confutare i mutazilitti.
Perfetto, ok.
Allora, grazie allora al collega Mansur Paolo per questo suggerimento, e innanzitutto grazie anche per la ricchezza proposta del convegno sin dalla mattina. Nel tentativo di dare una risposta a questa domanda, mi ricollego anche a quanto detto dal professor Gaveri, che secondo me è molto interessante, ossia come si potrà affrontare lo studio delle religioni in maniera seria negli anni che verranno, perché questo forse potrebbe essere un contributo da lasciare un po' come spunto di riflessione generale. E allora la questione è: secondo la prospettiva ortodossa islamica, e già stamattina è stato affrontato che cosa significa questa prospettiva ortodossa, che cosa significa, la questione è che la religione non è principalmente un'esperienza, ma è una conoscenza dei principi universali, che poi si riflettono anche a proprio in discesa su tutti gli ambiti della vita, fino anche alle esperienze, diremmo, quotidiane, familiari e umane. Ma il principio religioso non è soltanto un'esperienza, ma è una conoscenza che, come ci è stato ricordato, è un mistero. Un mistero che non significa qualcosa di confuso o di mistificato o di irrazionale, ma qualcosa che è talmente elevato che ha una ricchezza tale che non potrà mai essere esaurita razionalmente o umanamente. Ecco, quindi concependo quello che è l'infinità divina, in questo senso si riesce poi a dare spiegazioni anche di tutti quelli che René Guénon chiamava gli stati molteplici della creazione. E questa è una cosa molto interessante, mi spiace, è una cosa anche di una certa complessità, però credo che è la chiave di comprensione di questi problemi. E cioè il fatto che se il principio della realtà è unico, come ci è stato ricordato, vogliono indicare le religioni ortodosse, non significa che tutto è riducibile a un minimo comune denominatore, ma la realtà si dispiega in diversi piani differenti. E allora la conoscenza della realtà e delle religioni dovrà saper distinguere di volta in volta che cosa si ha a che fare. Non semplicemente fermarsi alla differenza, ma saper vedere, direbbe la tradizione islamica, qual è il nome divino che Dio manifesta in un determinato spazio, in un determinato tempo. E questa è la prospettiva, diremmo, della conciliazione assolutamente divina tra immanenza e trascendenza. Ed è anche la chiave che ci fa capire qual è il problema del Corano. Insomma, il Corano, che lo ricordo, per i musulmani è il verbo di Dio, è la parola di Dio, se per gli ebrei la parola di Dio si è fatta legge nella Torah e per i cristiani si è fatta uomo nel Cristo, per i musulmani il verbo di Dio, la parola di Dio, si è fatta libro, anzi recitazione del Corano rivelato al profeta. In che senso allora? Nel senso che il Corano è Dio stesso, soltanto che non bisogna confondere il supporto con cui Dio stesso si manifesta con la sua, ovviamente, trascendenza assoluta, ecco. Sono due piani distinti, ma mai irriducibili. Se si volesse riprendere un'immagine tradizionale che anche molti maestri musulmani dicono, come si fa ad afferrare questi concetti o queste realtà quando invece nell'esperienza quotidiana di tutti i giorni appaiono soltanto delle cose che possiamo numerare o contare o classificare? La risposta dei sapienti è che Dio è come la luce. Dio è la luce, dice anche un versetto del Sacro Corano, che è talmente manifesta che non si vede, perché gli occhi vedono solo le cose, ma se non ci fosse la luce non si potrebbero vedere le cose. Ecco, è una spiegazione simbolica, ma non è paradossale, è semplicemente la modalità in cui le rivelazioni ortodosse rendono accessibile a diversi piani una verità che non è soltanto razionale, ma che con le dovute cautele e intanziliti, per rispondere alla domanda, non le avevano presenti queste cautele, anche la conoscenza umana può affrontare queste questioni. L'importante è che rimanga nei limiti del sapere qual è la differenza dei piani, e senza perdere di vista il fatto che comunque lo scopo di una prospettiva religiosa è quello di condurre la priorità sul fatto che è più importante l'altra vita rispetto a questa, e che quindi le religioni non sono prima di tutto uno strumento di potere, ma soprattutto un mezzo di salvezza, o per dirla nei termini dell'induismo, una via di liberazione. Ecco, credo che in questo senso si possa intravedere le risposte a questi problemi che sono veramente complessi, ecco, ma che comunque è molto importante che siano sollevati, perché invece spesso rischiano di cadere in secondo piano. Grazie a tutti, anche a nome di Ministro.
Abbiamo delle risposte che sono delle ulteriori relazioni, e ringrazio molto. Può circoscrivere di nuovo la questione per il professor Nobile? Anche una dimensione metodologica.
Sì, a fondo c'è un discorso: come potrebbe un Islam non secolarizzato adire metodologicamente a un esame del reale secondo le indicazioni di Luma? Non chiedetelo a me, insomma, probabilmente.
Cioè, la domanda è
momento in cui si opera l'individuazione, il principio di individuazione rispetto al resto, no? Che era la relazione di questa mattina, il resto in qualche maniera va all'inizio postulato come sullo stesso piano. L'operazione di distinzione è una fase valutativa successiva, io opero categorie linguistiche diverse, ma forse ci capiamo ugualmente, in cui si afferma uno dei due elementi del confronto, insomma, no? Se però uno dei due elementi è postulato come assoluto, e qui mi riaggancio anche alla relazione precedente, cioè se è il diritto, no? Se nella tradizione greco-romana l'ex facit regem e non rex facit legem, dove rex è anche Dio, questa equiparazione iniziale, questo starting point, salta. Cioè si postula già che debba esistere Dio. Cioè, quindi è un postulato, e come postulato non dimostrabile, e in quanto non dimostrabile ricade nell'esperienza, ma è stato appena detto che l'esperienza non è fattore decisivo. E allora?
Sì, la parola che mi fa il problema in questo discorso è assoluto. Cioè che ci possa, voglio dire, non mi stupisce che ci possano essere pretese di assolute. Mi risulta difficile, alla luce delle cose che ho detto, ritenere che queste pretese siano accettabili, no? Cioè, l'elemento dell'assolutezza presuppone l'elemento della separazione, dell'insè, dell'essenza. Allora, intorno a questi temi, insomma, si è organizzata larga parte non solo del discorso religioso, ma soprattutto del discorso religioso, così come si parla delle narrazioni. Per esempio, il cristianesimo ha conosciuto un passaggio, diciamo così, dalla narrazione biblica alla costruzione della teologia, e con importazioni dal pensiero greco, no? E quindi in cui la categoria dell'assoluto, dell'insè, eccetera, eccetera. Però ecco, tutto il ragionamento che ho cercato di fare è che ogni elemento di assolutezza può essere decostruito nel momento in cui si parta, però, tra la proposta, non da un primato dell'identità, ma da un primato della differenza, della distinzione, no? Allora qui potrebbe essere utile rispetto a questo discorso riprendere quella nozione di osservatore di cui parlavo prima, dove l'osservatore è, per usare l'immagine no, è esattamente la distinzione, che scompare nel momento in cui emerge l'uno o l'altro dei due distinti. Si potrebbe dire che l'osservatore è sempre il terzo escluso della distinzione. No, è quindi l'elemento in cui si nasconde il paradosso, da certo aspetto, no? L'osservatore, usando termini che vengono poi dalla cibernetica, secondo lo von Frost, diciamo, si parla di un osservatore del primo e del secondo ordine, no? L'osservatore è colui che vede quello che vede e non vede quello che non vede, perché sconta la distinzione che gli permette di vedere. L'osservatore del secondo ordine osserva come si osserva. Ecco, qui l'Occidente, devo dire, ha avuto forse questo elemento specifico rispetto alle altre culture, che non vuol dire che non possa poi essere sufficiente, cioè la modernità occidentale ha in larga parte rafforzato, ha insegnato a osservare non direttamente le cose, ma a osservare come le cose vengono osservate. Cioè noi ci siamo fatti una certa sensibilità, noi adesso dico, no? Si potrebbero fare tanti esempi.
Al shaitan. Però è satanico questo.
Ecco, naturalmente il bello osservatore del secondo ordine, per chi osserva come si osserva, per lui la domanda non è più che cosa c'è, quindi si ricade nell'ontologia dualista, no? Dicendo, ma come osservi quello che osservi? Non che cosa vedi, ma come vedi quello che vedi. E il passaggio all'osservatore del secondo ordine genera contingenza. Naturalmente non bisogna dimenticare che anche l'osservatore del secondo ordine è un osservatore del primo ordine, a sua volta opera avendo alle spalle, si dice, una macchia cieca, che può essere, ecco, e quindi la spiegazione, diciamo, la risposta alla sua domanda la cercherei in questa
direzione. Va bene, allora, dobbiamo purtroppo chiudere perché appunto ci sono questi problemi di treni, poi tutto il giorno che andiamo avanti, anzi a partire di ieri sera nella mia fondazione. Per cui ringrazio veramente tutti, mi riferisco a tutti, il pubblico, ma anche naturalmente ai ricercatori, è stato un modo per conoscerci, come disse il tale, non perdiamoci di vista. Grazie.